Se questo è un credente, Albert Einstein a Princeton. Seconda parte, punto 2. L'ordine cosmico si configura, pertanto, come potere razionale superiore e sovrapersonale. Superiore si intende alla mens individuale e collettiva, e non può certo ricondursi al caso la peculiare circostanza che, nel lessico filosofico greco, il termine arche includa, oltre al significato di principio, origine e causa, anche il valore semantico, appunto, di potere. L'enunciato cristologico del Vangelo di Giovanni, in principio era il Logos, diviene così riformulabile, in principio era l'ordine, il principio non è altro dall'ordine, è l'ordine, mitologemi esiodei sul chaos a parte. Goethe, in certo modo, coglie la sostanza della questione, quando fa scegliere al suo Faust, quale traduzione del titolo cristologico di Logos, dietat, l'atto fratto azione. Realtà in azione, il working si potrebbe anche dire. Non si deve peraltro trascurare l'espressiva salienza della parola ordine, la cui radice indoeuropea or fratto ar ampiamente registrata e attestata dalla cultura greco-latina, ma non solo rinvia direttamente a uno specifico gruppo lessicale comprendente voci come il greco or numi e il latino orior. Nascere, cominciare, mettersi in movimento e, di conseguenza, disporsi e andare in un certo modo. Anche qui, come si può constatare, nessuna traccia di creazione, lemma costruito sulla radice allotria car, produrre fratto dominare. Anche per queste ragioni Einstein non riuscirà mai ad accettare la nuova visione della fisica teorizzata da Heisenberg con il principio di indeterminazione, nucleo centrale della meccanica quantistica, sebbene Einstein stesso ne fosse stato uno dei fondatori. Mentre nella meccanica classica un evento era sufficientemente ben determinato dalle coordinate spazio-temporali, sia detto en passant, per Heisenberg non era possibile una valutazione simultanea della posizione e della velocità di un elettrone, dal momento che i quanti di luce, ossia i vettori dell'informazione, ne avrebbero modificato la realtà. Se non che un concetto siffatto, d'indole statistico-probabilistica, di un dato evento rappresentava proprio la condizione fisica che Einstein rigettava, riteneva inammissibile che la misurazione dei fenomeni fisici potesse dipendere da una tale incertezza, al punto che, negli ultimi anni della sua vita, si trovò relativamente lontano dalla comunità scientifica e in rapporti con pochi collaboratori, se prescindiamo da un grande logico-matematico, il boemo Kurt, anche perché Einstein considerava la matematica come la via privilegiata per esprimere e formulare la legalità universale. Nonostante le differenti personalità, Einstein e due caratteri profondamente diversi erano accomunati dal rifiuto nei confronti della meccanica quantistica. Nel grande parco di Princeton si intrattenevano insieme e conversavano nella loro lingua d'origine. Come è noto, rappresenta per la matematica quello che Einstein significa per la fisica, al punto che il suo teorema di indecidibilità configura la terza rivoluzione scientifica del XX secolo, assieme alle teorie della relatività e alla fisica quantistica. Nel 1931, dimostrava che, dato un qualsiasi sistema formale, assiomi e regole di procedure, come l'aritmetica o la geometria euclidea, esiste sempre una proposizione vera che, pur facendo parte dello stesso sistema, non è dimostrabile con gli assiomi propri del sistema stesso. La matematica, insomma, lungi dal configurare un sistema chiuso, completo e autoconsistente, costituisce un dominio aperto, e la sua incompletezza promuove ulteriori relazioni logiche, vale a dire l'ammissione di nuovi enti. Una teoria logica è dunque vera solo a condizione della sua incompletezza. Li chiamavano amichevolmente i due Princeton. Queste le ragioni profonde dell'opposizione, implicita, ma ferma, di Einstein all'agostinismo imperante anche in ampi segmenti della scienza, e costituitosi sul presupposto teologico e metafisico di chiara ispirazione neoplatonica di un fondamentale scritto giovanile di Agostino, De Ordine 387-386. Un'opposizione intellettuale, ancor prima che scientifica, che ormai risulta evidente e compiuta. Il grande fisico fu costantemente mosso dall'esclusivo interesse di penetrare nelle profondità di questa struttura dinamica della regolarità ordinata delle cose, che presiede alla superficie struttura fenomenica del mondo. L'epistemologia della relatività generale, infatti, mostrava che fattori e valori empirici e teorici sono interrelati in natura come nella scienza, e se la superficie fenomenica dell'esistente varia al variare dell'osservatore, la profondità ontologica invisibile, riteneva, resta oggettivamente invariante per qualsiasi osservatore, integrando l'ordine. Al riguardo, John Wheeler ha spesso ricordato che, a differenza di Bohr, interessato soltanto ad atomi ed elettroni, e dunque indifferente, persino ostile, come dichiarò una volta, alla parola stessa universo, Einstein perseguiva e coltivava un'immagine onnicomprensiva dell'intero. Teologia razionale o naturale è la conclusione di Wheeler, un giudizio palesemente azzardato. Perché Einstein, il cui di ricerca, secondo la terminologia invalsa ad opera di Imre Lakatos, non mirava a una teoria del tutto nel senso convenzionale della locuzione, aveva ben presente la celebre conclusiva confutazione kantiana di siffatte posizioni di pensiero, che scolastica medievale a parte, incrociano e attraversano anche il pensiero moderno, da Francis Bacon a Descartes e Leibniz. Sicché la congettura, se anche proveniente da chi aveva ben conosciuto il teorico della relatività, stride visibilmente, memore e discepolo dell'incisiva lezione epistemologica del fisico e filosofo austriaco Ernst Mach, dal quale egli si distaccò solo nella piena maturità, contestandogli di costruire non un sistema, ma bensì un semplice catalogo della natura. E tuttavia Mach rimane uno dei grandi precursori della teoria della relatività, nonché ispiratore del Wiener Kreis, e nel suo nome Einstein coniò la definizione di principio di Mach. Ciò nonostante, e curiosamente, negli anni dalla scoperta della relatività, 1905, fino alla sua morte, 1916, Mach cambiò gradualmente atteggiamento verso la relatività, tanto vero che poco prima di morire scrisse una lettera pubblicata soltanto nel 1921, in cui sconfessava il proprio sostegno alla teoria. Einstein, pertanto, si mostrò sempre intransigente nella preoccupazione di non infrangere il divieto kantiano mediante un uso costitutivo delle idee della ragione, qual è, per eccellenza, quella di Dio. Irriducibilmente avverso ai sogni dei visionari, opportunamente derisi da Kant, e rigorosamente ancorato alla dimensione oggettiva dei fatti osservabili e indagabili, non mostrava alcun interesse al vezzo pseudo-filosofico delle dimostrazioni dell'esistenza di supremi modelli di perfezione. E anch'egli pensava la soggettività dell'io come insalvabile, un rettbaresic, come fu propriamente definito dallo stesso Mach. È sufficiente considerare che, nella cultura ebraica, la relazione di fede configura un vincolo a due: io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Il rapporto tra un io e un tu, una convinzione che fonda la pretesa di superiorità del popolo eletto, pur nel rispetto per le peculiarità ebraiche di coscienza e di fede, prosegue l'intervista del 1921, Einstein precisa con estremo vigore di non credere all'elezione Bein-Shosen e alla superiority ebraica. Gli ebrei meritano e hanno diritto a una condizione dignitosa e umana, ma are not superior, non sono superiori. In realtà, per questa via Einstein si congedava anche dal Dio di Spinoza, allo scopo, per lui ineludibile, di sozzenta fenomena, salvare i fenomeni, secondo la formula dei primi fisici greci della natura, nel V secolo, l'età dell'illuminismo greco, da Anassagora agli atomisti, spesso, e pur cause richiamati dalla fisica novecentesca. Ebbene, non è dato sapere con certezza se egli conoscesse l'interpretazione hegeliana del pensiero di Spinoza, secondo la quale philosophierem ist spinozierem, filosofare significa spinozzare, apertura a giudizio di Habermas del discorso filosofico della modernità. E tuttavia, si tratta pur sempre di una severa lettura critica, da parte di Hegel, del pensiero di Spinoza in termini di acosmismo, vale a dire eliminazione surrettizia del mondo, non già di ateismo, che Einstein non poteva certo condividere, in quanto forma di configurazione del mondo, non già nella sua irriducibile effettualità e autonomia ontologica, ma bensì quale semplice costellazione di modalità espressive di Dio fratto sostanza infinita, ancorché formalmente immanente. Tutta la scienza, scriverà nel 1936 in Physicum Realit, fisica e realtà, non è altro che un raffinamento del senso comune ai fini della formazione dei concetti, creazione arbitraria della mente umana, nonché primo passo verso una descrizione sistematica di un mondo reale esterno. Con tutta evidenza, la discussione non verte sull'esperienza sensoriale individuale, che potrebbe anche essere il prodotto di un'illusione o di un'allucinazione. L'esistenza del mondo reale non si giustifica per credenza, bensì e soltanto nella totalità delle connessioni mentali che strutturano la teoria e ci orientano nel labirinto delle impressioni sensoriali. Una delle più forti e decise posizioni antiriduzionistiche dell'epistemologia e della filosofia della scienza novecentesca, di tono almeno tendenzialmente olistico, non senza la capitale avvertenza che la detta totalità delle connessioni mentali, inerendo intrinsecamente al dispositivo dell'episteme, esclude improbabili evocazioni di saperi totali e, quindi, non infrange, per le ragioni sopra enucleate, il divieto kantiano versus l'idea antinomica del mondo come totalità delle condizioni. Nel 1911, il celebre chimico fisico Walther Nernst indusse l'industriale belga Ernest Solvay a patrocinare una conferenza nella quale i fisici attivi nel campo dei fenomeni quantistici potessero fare il punto della situazione. Einstein fu uno degli invitati. Il possesso intellettuale del mondo extrapersonale, dichiarò, mi balenò alla mente, in modo più o meno consapevole, come la meta più alta fra quelle concesse all'uomo. Gli amici che non si potevano perdere erano gli uomini del presente e del passato che avevano avuto la stessa meta, con i profondi orizzonti che avevano saputo dischiudere. La strada verso questo paradiso non era così comoda e allettante come quella del paradiso religioso, ma si è dimostrata una strada sicura, e non ho mai più rimpianto di averla scelta. Una strada sicura, un mondo di relazioni e affetti più terreni e immediati, che lo avrebbe indotto più tardi a definirsi un viaggiatore solitario. Non mi sono mai dato con tutto il cuore né al paese che mi ha visto nascere, né alla casa, né ai miei amici, e nemmeno ai miei congiunti più prossimi, nella citazione e sottolineatura di Abraham Pace. Pochi anni dopo, nel 1918, in un discorso rilevante, Prinzipien der Forschung, principi della scoperta scientifica, in occasione del 60° compleanno del suo amico e collega Max Planck, dalla cui concezione piuttosto metafisica sullo scopo della scienza Einstein ormai si situava alla medesima distanza che dal positivismo, proponeva a Einstein, put it in that speech, the search for one simplified and lucid image of the world not only was the supreme task for a scientist, but also corresponded to a psychological need. to flee from personal everyday life with all its dreary disappointments and escape into the world of objective perception and thought. Un'immagine semplificata e lucida del mondo prioritario per uno scienziato, scelta che corrispondeva a giudizio condivisibile di Gerald Holton anche al bisogno psicologico di staccarsi dalla soggettività dell'identità personale, dalla vita di tutti i giorni con le sue delusioni e tristezze, per rifugiarsi nel mondo della percezione oggettiva e del pensiero, into the formation of such a world picture the scientist called plus the center of gravity of his emotional life, Jeff. Centro di gravità del Jeff della vita emotiva, and in a sentence with special significance, he added that persevering on the most difficult scientific problems requires a state of feeling, Jeff, similar to that of a religious person or a lover. Aggiunse l'osservazione che l'esame dei più difficili problemi scientifici richiede un Jeff, uno stato del sentimento simile a quella di una persona religiosa o un amante. A far data dalla fine degli anni venti, infatti, cerca di chiarire il rapporto tra i suoi impulsi scientifici e la sua coscienza, scrivendo che wrote several essays on religiosity, alcuni saggi sulla religiosità, esito maturo five of them composed between 1930 and the early 1950s, are reproduced in his book Ideas and Opinions. Di una lotta iniziata nei suoi anni di scuola, quando cominciava a sviluppare, o meglio a inventare, un'idea di religione connessa con la scienza. In The Evolution of Religion, he remarked there were three developmental stages. In one at the first, with primitive man, it is above all fear that evokes religious notions. It is religion of fear. Is in an important degree stabilized by the formation of a special priestly caste that colludes with secular authority to take advantage of it for its own interest. Primo stadio evolutivo. Secondo Einstein, l'uomo primitivo è dominato soprattutto dalla paura. Questa è la religione della paura, stabilizzata dalla formazione di una speciale casta sacerdotale collusa con le autorità secolari per il proprio interesse. The next step, admirably illustrated in the Jewish scriptures, was a moral religion embodying the ethical imperative, a development that continued in the New Testament. Il passo successivo, mirabilmente illustrato nelle scritture ebraiche, fu una la religione morale dell'imperativo etico, uno sviluppo proseguito nel Nuovo Testamento. Yet it had a fatal flaw. The anthropomorphic character of the concept of God, as it was grasped by underdeveloped minds of the masses, ille freeing them of responsibility. Il suo fatale difetto. Il carattere antropomorfico del concetto di Dio, facile da cogliere per le menti sottosviluppate delle masse, che perseguono la liberazione dalle loro responsabilità. His flaw disappears at Einstein's third mature stage of religion, to which he believed mankind is not reacting, and which the great spirits he names Democritus. Francis of Assisi and Spinoza had already attained namely the cosmic religious feeling that heads all anthropomorphic elements. Questo difetto scompare nel terzo stadio di Einstein, la fase matura della religione, che attraverso i grandi spiriti come Democrito, Francesco d'Assisi e Spinoza aveva già raggiunto il sentimento religioso cosmico che ripudia tutti gli elementi antropomorfici. In describing the driving motivation toward that final, highest stage, Einstein uses the same ideas, even some of the same phrases with which he had celebrated first his religious and then his scientific paradise. The individual feels the futility of human desires and aims at the sublimity and marvelous order which revealed themselves both in nature and in the world of thought. Nel terzo paradiso, l'individuo si rende conto dell'inutilità dei desideri umani e mira alla sublimità dell'ordine meraviglioso che si rivela nella natura e nel mondo del pensiero affrancato individual existence impresses in massa sort of prison and he wants to experience the universe as a single significant whole. Dall'esistenza individuale, un omaggio a Schopenhauer che lo impressiona come una sorta di prigione e vuole sperimentare l'universo come un unico complesso significativo. Ed of course, and so Einstein goes on, he maintains that the cosmic religious feeling is the strongest and noblest motive for scientific research. A contemporary aside not unjustly that in this materialistic age of ours the serious scientific workers are the only profoundly religious people. Einstein conclude, io sostengo che il sentimento religioso cosmico è il motivo più forte e più nobile per la ricerca scientifica. Un contemporaneo ha detto, non ingiustamente, che in quest'epoca materialistica nostra veri lavoratori scientifici sono solo persone profondamente religiose. Religiose, nella sua accezione del termine. Fu proprio questo volgere di idee a indurre Karl Popper ad affermare, nelle mie conversazioni con Einstein, non ho imparato alcunché, poiché egli tendeva ad esprimersi in termini teologici, non risultando affatto interessante. Eppure le cose stavano altrimenti. Nella citata intervista italiana, Einstein mostrerà, anzi ribadirà la fiera consapevolezza di appartenere a una precisa e grande tradizione scientifica culturale. Non rivoluziono nulla nel campo della scienza perché derivo coerentemente dal passato. Una più completa adesione allo spinozismo, invece, avrebbe potuto, se non inibire, quanto meno demotivare e affievolire l'impegno, per lui prioritario, di concentrarsi sull'unità razionale delle leggi dell'universo, allo scopo di elaborare una teoria unificata dei campi, capace di abbracciare, all'interno di un pensiero razionale unitario, la teoria della relatività e la teoria quantistica. Anche per tali ragioni, nel 1929 lamentava la rinuncia della scienza appagata della descrizione di come la natura è a fronteggiare la domanda intorno al perché essa sia in questo modo e non in un altro. La grande questione dell'unità logica della legalità naturale, scrive, disegna un prometeico, tale autentica, correttamente intesa, base religiosa dell'impresa scientifica, sul New York Times Magazine, il 9 novembre del 1930, scriverà, l'uomo che è convinto dell'esistenza e della operatività della legge di causalità non può concepire l'idea di un essere che interferisce con il corso degli eventi, a patto naturalmente che egli prenda l'ipotesi della causalità veramente sul serio. Ed Einstein la prendeva maledettamente sul serio fino ad espungere in toto quell'essere d'indole palesemente dal rigore del discorso filosofico-scientifico sul cosmo in connessa e completa rimodulazione della riflessione sul divino. Segue.